Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera alle amiche radioascoltatrici e agli amici radioascoltatori di Radio Maria. Qui è Giovanni Marco Tullio che vi parla. Ecco, sono appena scoccate le 18 in punto e noi puntualissimi cominciamo questa 49esima puntata di Padre Nostri su Radio Maria. 49 mesi che stiamo insieme in questo percorso che ormai diventa mano a mano, a piccoli passi, però impegnativo e importante. La mia gratitudine, lasciatemela dire, anzitutto va alla radio, alla nostra Radio Maria e in primis al direttore Padre Livio, ma in secundis, anzi last but not least, come si dice in inglese, a voi ascoltatori che siete la terra in cui non solo questa trasmissione, ma la radio stessa di Radio Maria affonda le sue radici e trae linfa e sostentamento. Quindi, insomma, la prossima puntata celebreremo un po' una specie di puntata giubilare, benché siamo e saremo ancora in Quaresima. Oggi è la prima puntata di Quaresima nella prima domenica di Quaresima. Mentre nelle ultime due volte ci eravamo un po' discostati dal lungo percorso che abbiamo fatto nella crisi ariana lungo il IV secolo, prima per seguire la bellissima lezione della professoressa Giannella alla fine dell'anno 2020, il 20 dicembre, e poi per trattare di antisemitismo e antigiudaismo nei padri della Chiesa, chiaramente per via della giornata della memoria che cadeva proprio quel giorno, il mese scorso. Adesso invece il tempo più forte dell'anno liturgico, con la sua prima domenica, ci offre una sponda irresistibile per tornare al nostro discorso, per tornare all'evoluzione della crisi ariana. Tutti quanti sarete andate a messa, comunque visto che si tratta di tre versetti, mi permetto di rileggere il Vangelo che abbiamo letto oggi, Vangelo che tutti conosciamo benissimo, ma che ci riporta benissimo al punto appunto in cui ci eravamo salutati, e adesso capirete perché. Questo è dal Vangelo secondo Marco, del capitolo 1, sono quasi le prime parole del Vangelo. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Insomma, il tema delle tentazioni di Gesù è un tema fondamentale, così fondamentale che la riforma liturgica seguita al Vaticano II ha deciso sì di strutturare il lezionario, come tutti sappiamo, in tre cicli annuali per le domeniche, tre cicli scanditi principalmente secondo i sinottici, tranne quando c'è Marco che, essendo più breve, ha bisogno di qualche implementazione. E questo racconto è tipico di tutti e tre i sinottici, è un racconto sinottico, come si suol dire. Non ce l'ha Giovanni, il racconto delle tentazioni, anche se di Giovanni è importantissimo e grandissimo il tema dello spirito, quello spirito di cui senti la voce ma non sai da dove viene e dove va, lo spirito che soffia dove vuole, lo spirito che conduce alla verità tutta quanta intera. Questo è un importante tema giovanneo, ma il quarto Vangelo non racconta questa basilare tappa della vita di Gesù, che avviene, concordi tutti e tre i sinottici, a ridosso del battesimo. È un tema su cui i padri hanno avuto molto da dire, molto più di quanto in generale si sia avuto da dire in età moderna. Non parlo adesso di esegesi contemporanea, perché i bravi esegeti hanno ripreso in mano tutto, sanno valutare questo e quello. Però se vogliamo spaccare con l'accetta la storia delle esegesi, possiamo dire che fino a un certo punto ci si è occupati molto del significato mistico, per quanto riguarda i misteri di Cristo nella persona di Cristo. E da un certo punto in poi ci si è concentrati sulla contemplazione di Cristo, però quod nos, cioè che cosa ci dicono questi misteri, che cosa rivelano a noi questi misteri, e tutta la storia della salvezza, in particolare della vita di Gesù, veniva ad assimilarsi a una specie di grande maestosa proiezione del mistero divino sulla tela, se mi passate l'immagine cinematografica della persona di Cristo, in cui ecco, tutto viene fatto a vantaggio degli spettatori, a vantaggio di chi sta a guardare. Una cosa in cui i padri avevano una sensibilità, ahinoi, un po' svanita, dopo di loro, è che invece i padri, anzi dagli gnostici e dagli apologisti, si interrogavano molto sul senso dei misteri di Cristo per Cristo stesso. Che cosa significava il battesimo per Cristo? Perché Cristo è andato a farsi battezzare? Perché Cristo va nel deserto? E qui torna lo spirito di cui abbiamo parlato relativamente alla crisi ariana un po' poco. Ne abbiamo parlato poco perché lo spirito si affaccia nella terza e ultima grande fase della crisi ariana. Ecco, se volete, una prima fase va dagli inizi, dagli anni 20 del IV secolo alla morte di Costantino, poi dalla morte di Costantino agli anni 60 con i contrasti e i rovesci di fortuna tra ariani e anti-ariani per via dei cambiamenti di trono e dei cambiamenti delle politiche imperiali, e un'altra via ricalca un ventennio che va dagli anni 60 agli anni 80. Dico questo perché ovviamente poi ci sono i concili di Aquileia e di Costantinopoli nel 381 che sulla carta chiudono la questione, la chiudono sulla carta, come ho detto tante volte. In Occidente in realtà la chiudono anche in teoria, non solo sulla carta, perché vescovi ariani in Occidente non se ne sarebbero più visti dopo il 381, salvo mosche bianche, mentre in Oriente il problema sarebbe rimasto a livello di episcopato e di dialettica ecclesiale interna. Mentre in Occidente si sarebbe avuta una nuova stagione di polemica anti-ariana, ma legata a tutt'altro fenomeno, cioè un fenomeno sociopolitico che era quello delle invasioni barbariche. Nel momento in cui 410, il sacco di Roma, le grandi invasioni dei Goti, Visigoti, dei Vandali, poi nel V secolo, tutti di confessione ariana avrebbero portato gli occidentali a confrontarsi anche in modo molto rude con popolazioni che arrivavano. E avevano anche magari meno strumenti culturali, però di fatto erano diventati i dominatori, e quindi in nome della differenza di credo, di confessione più specificamente, potevano innescarsi delle dinamiche, non necessariamente si innescavano, ma qua e là potevano innescarsi delle dinamiche, di attrito anche cruento. Ebbene, insomma, il racconto dello spirito che porta Gesù nel deserto per essere tentato dal diavolo è un'occasione fenomenale per noi per tornare al percorso sulla crisi ariana, ma anche per tornare a interrogarci, a porci davanti al testo sacro, al testo evangelico, con un'attitudine patristica, con un'attitudine simile a quella dei nostri padri, dei padri nostri che danno il titolo a questa cara trasmissione. Perché lo dico? Perché altro è dire Gesù è andato nel deserto per farci vedere come si fa a sconfiggere il diavolo, che è vero, dal V-VI secolo in poi in realtà si sarebbe cominciato a dire sempre più così, che Cristo fece questo per noi e sempre meno che lo fece per sé. Però quando ho sentito, non nella mia parrocchia, grazie a Dio, ma in una omelia che ho che ho sentito sui social oggi, che lo spirito manda Cristo nel deserto a incontrare Dio. Mi sono detto, ecco, qui si è perso di vista il dettato della rivelazione, perché non è proprio quello che succede. Sul Tabor Cristo va a fare una manifestazione, una teofania, una bellissima teofania. In altri momenti della sua vita Cristo parla col Padre con chiarezza, con semplicità. Nel deserto Cristo non va a parlare con Dio, almeno fino a quando non finisce la prova. Cristo va nel deserto inviato dallo Spirito per essere tentato dal diavolo. Quando poi vince le tentazioni, come abbiamo sentito, gli angeli lo servivano. Nel passo di Marco è tutto quanto conflato insieme, ma da Luca e Matteo capiamo bene la dinamica. Gli angeli arrivano quando Cristo ha vinto. E allora che cosa facevano? Cosa coglievano in generale i padri da passi come questo, ma anche da quello del battesimo, dell'unzione mistica dello Spirito? A che serve questo Spirito che cade su Gesù? Se Gesù è la seconda persona della Santissima Trinità, è il Figlio eterno del Padre incarnato, e noi per questo abbiamo lottato contro gli ariani, e ancora oggi sento qualcuno parlare, non so quanto a proposito, di arianesimo recrudescente nella nostra epoca. Perché c'è l'umanità di Cristo che sta crescendo. L'umanità di Cristo cresce, dice il Vangelo secondo Luca, non lo dico io, né lo dice un Papa. Cresce non soltanto fino a che non raggiunge la piena maturità. La piena maturità umana certamente la si raggiunge, e San Tommaso la individuava nel trentennio, lustra sex qui amperacta, una volta che si sono compiuti quei sei lustri della pienezza della formazione fisica e mentale dell'uomo. Però il cammino di Gesù è in età, in sapienza e in grazia, dice Luca. E allora che cosa vuol dire? Vuol dire non che Gesù viene adottato figlio di Dio, come qualche cristologia acerba aveva detto tra secondo, terzo e quarto secolo, magari si era segnalato come buono e attento questo figlio d'uomo, e il verbo di Dio venne ad abitare in lui, ma non vuol dire questo. Vuol dire che quando la umanità di Cristo viene creata nel seno di Maria dallo Spirito Santo, seguendo sempre il dettato delle scritture, noi abbiamo una umanità vera e piena, completa di corpo e anima, questo è il dettato dei concili e del catechismo, non tutti i padri la dicono così, c'è chi parla di corpo, chi di umanità intera. Si forma comunque una umanità piena, vera, totale, che deve fare il suo cammino. E questo è ciò che fa Cristo nella preghiera, e ciò che fa Cristo massimamente in alcuni momenti capitali della sua esistenza, come appunto quello delle tentazioni, ricordato nella liturgia di oggi, ma come anche le tentazioni nel Getsemani, quando Cristo parla della mia volontà, della tua volontà, di che sta parlando? Perché Cristo in quanto Dio ha una volontà diversa da quella del Padre, ma questa sarebbe una bestemmia se dicessimo una cosa del genere, che in Dio ci sono più volontà che confliggono tra di loro. E ancora con Massimo il Confessore, la crisi monotelita e monergita, avremmo avuto da rifinire questi aspetti, diciamo, della dottrina. Chiaramente da una parte dobbiamo evitare schizofrenie in Dio, Dio come Trinità, dall'altra dobbiamo evitarle anche in Dio come Cristo. Il fatto che in una sola persona convivano due volontà, due intelligenze, il fatto che Cristo sia onnisciente perché è Dio e necessariamente non onnisciente in quanto creatura, pone un problema alla dogmatica. E allora sempre più, anche per timore di arianesimi più di facciata che di sostanza, si è cercato di mettere in sordina la crescita di Cristo, il fatto che Cristo impari le cose, il fatto che ci sia dell'ignoranza in Cristo, che Cristo stesso progredisca nel comprendere non solo il mistero di sé, ma anche il mistero delle cose, del mondo. Ma del resto, quando Gesù usciva prestissimo per andare a pregare, che faceva? Chiaramente la sua preghiera era un rapportarsi di questa umanità perfetta, meravigliosa, immacolata, con la seconda persona della Trinità che l'aveva assunta. Cristo esperiva questo mistero, capiva di essere il Messia e lo capiva sempre più a fondo, sempre meglio, e mano a mano che lo capiva, che approfondiva questo dialogo con la divinità, arrivava a dette come quelle che leggiamo nel Vangelo di Secondo Giovanni, prima che Abramo fosse io sono. Alcuni esegeti dicono che Cristo non disse mai questa cosa, noi non abbiamo alcun modo per dire seriamente una cosa del genere, e i Vangeli ci attestano il contrario, quindi è prudente, se non altro, attenersi a quanto dicono i Vangeli. Ma la cosa importante è porsi in contemplazione, e uso di proposito questa parola, davanti al mistero dell'umanità di Cristo che si conforma alla divinità. Nel XX secolo ancora uno dei temi che la cristologia si era posta nuovamente era se Cristo potesse peccare. In teoria, in pratica è chiaro che non ha mai peccato, ma in teoria poteva Cristo peccare quando Cristo era nel deserto. La sua è una prova vera o finta? Cioè, è come quei videogiochi dove tanto fuori strada non ci vai mai, oppure ci puoi andare fuori strada? E ci sono stati importanti filosofi, ci sono anche importanti teologi, mi viene in mente uno che è un importante teologo e anche vescovo italiano, che ritiene che Cristo potesse peccare. Io non me la sento di sposare questa risposta, ma non perché mi piaccia pensare a Cristo come il videogioco che tanto non può sbandare. La questione è che noi parliamo a posteriori di quello che è accaduto, di come è andata la storia sacra, cioè con Cristo che non ha mai peccato. E quindi parliamo sia di impeccanza di Cristo, sia di un'impeccabilità teorica, cioè Cristo non peccò e Cristo non poteva peccare qualunque cosa accadesse. Ecco, anche qui l'atteggiamento patristico, non solo di consapevolezza manualistica della dottrina divisita delle due nature in Cristo, ma di contemplazione di questa dottrina, ci permette di approcciare in modo forse meno aporetico la faccenda. Cioè, Cristo come figlio di Dio non poteva chiaramente peccare. Cristo come persona, come natura umana, era tentato realmente, e quindi virtualmente la sua natura umana, sentendo effettivamente il peso del peccato, la lusinga della tentazione, sarebbe potuta soccombere. Il fatto è che il lavoro della natura umana di Cristo per tutta quanta la sua esistenza, e in particolare dal battesimo in poi fino all'ascensione e alla Pentecoste, è proprio un lavoro di conformazione della gnome, avrebbero detto i padri greci, diciamo, della coscienza, dell'essere personale, vabbè, diciamo una cosa un po' imprecisa. Di conformazione di questo io sono di Gesù uomo al mistero che egli quotidianamente scopriva essere dentro di lui, preesistente a lui. Cristo scopriva giorno per giorno di essere inabitato da una cosa enorme che era lui e che gli preesisteva. Ecco, quella cosa enorme che aveva dentro era inattaccabile a ogni male ed era quella che l'avrebbe risuscitato dalla morte, in virtù della quale egli, il vero corpo, la vera umanità creata di Gesù, sarebbe risorta dalla morte. Ma a questa cosa la sua umana volontà, la sua umana intelligenza, la sua umana costanza doveva dare un consenso continuo, sempre più profondo, sempre maggiore. Ecco, questo è un dettaglio enormemente affascinante e che invita alla contemplazione e che dispone alla preghiera. Cristo non è l'Ercole, l'uomo perfetto, l'uomo che non sente niente. Cristo è l'uomo come noi che ha patito in tutto la nostra condizione eccetto il peccato, ma senza escludere la tentazione, è una tentazione vera. Il che vuol dire che poteva peccare? Non è questo il punto, perché la sua umanità era tutta quanta votata a conformarsi a una volontà imbattibile, invincibile dal peccato che gli stava dentro, ma non per questo è stato facile, è stata durissima anche per lui. 40 giorni nel deserto, chiaramente un uomo può vivere 40 giorni nel deserto in quelle condizioni, sostenuto dalla virtù soprannaturale, evidentemente, ma questa virtù soprannaturale non gli rendeva una passeggiata il confronto con il diavolo che egli affrontava come uomo, che univa la propria gnome, la propria sì, c'è stato un inconveniente tecnico, è caduta la linea. Io speravo di elevare verso la contemplazione, invece dovevo essere così pesante che la linea si è rotta. Scherzi a parte, il pensiero comunque l'avevo già avviato e tornato, quindi non dovrebbe essersi perso granché. Volevo dire quindi che l'invito del Vangelo della domenica odierna è quello a tornare a una cristologia fatta di stupore, anzitutto di contemplazione, e che trovi posto per il dispiegarsi autonomo della presenza dello Spirito. Lo Spirito nella Trinitaria fa fatica a scoprirsi perché Gesù è colui che si manifesta. Il Padre è l'oggetto della rivelazione di Gesù, Gesù ne parla continuamente, lo Spirito è il mezzo che Gesù manda dopo la sua ascensione perché tutti quanti i discepoli vivano la loro esperienza di chiesa, la loro esperienza pasquale di testimonianza, diciamo, escatologica, e quindi si fa fatica a palparne la presenza, la sussistenza. Ciò avviene, l'abbiamo visto mille volte, anche per la teologia, e questo il testo delle tentazioni ce ne offre una tangibilissima esemplificazione. Lo Spirito si fa presente a un certo punto perché agisce. Agisce, prende Gesù e lo spinge nel deserto. Gesù, l'umanità creata di Gesù, inabitata dalla seconda persona della Trinità, viene spinta nel deserto perché avvenga una prova. E anche qui ci sarebbe da parlare del non ci indurre in tentazione, che Cristo consegna ai suoi dopo questa esperienza. Evidentemente questa esperienza non è estranea alla preghiera di Gesù e a quell'articolo della preghiera di Gesù. Comunque, insomma, è naturale che lo spirito sia sempre lasciato in sordina nella teologia, che rappresenta un po' la tematizzazione cosciente dell'intelligenza credente, e tuttavia prima o poi ci si deve arrivare. E anche la crisi ariana aveva costituito da parte sua un motivo per cui si parlasse meno dello spirito. Ecco, immaginatevi, abbiamo già detto più volte. Immaginatevi che da una parte si voglia difendere il monoteismo evitando la scissione in due entità divine, figuriamoci se arriva a parlare di tre entità divine, i monachiani avrebbero avuto gioco forte nel dire: lo vedete che alla fine volete tornare politeisti come quegli altri, come i pagani, noi siamo monoteisti e quindi né Gesù è Dio né tantomeno lo Spirito. Di per sé quindi si spiega che la questione dello Spirito Santo sia entrata in discussione soltanto in una terza e ultima o penultima, se vogliamo, fase, della crisi ariana negli anni 60. Ora, dagli anni 60 agli anni 80 avviene in realtà di ancora moltissimo, ma noi non possiamo addentrarci più di quanto abbiamo già cercato di fare in questo ormai quasi anno di puntate dedicate allo sviluppo della crisi ariana, diventerebbe veramente una cosa ingestibile. Oltretutto ritengo che il mezzo radiofonico, così come è concepito qui, non permetta di dilungarsi con frutto durevole e accessibile a tutti a questioni di natura tecnica e, diciamolo pure, anche noiosa. Se adesso dovessimo parlare, per fare un esempio d'attualità, del cammino sinodale in Germania, il sinodale a Weg, di cui alle volte forse sentite parlare o leggete sui siti, ecco, leggeremmo qualche titolo di giornale e diremmo: ah, caspita, la Chiesa tedesca, è già un errore, un'approssimazione grossolana, la Chiesa tedesca vuole il sacerdozio alle donne, vuole i matrimoni gay, eccetera. Ovviamente nessuno la dice proprio così, anche se qualcuno sì la dice così, ma se noi andassimo lì dove loro stanno discutendo a proporre questa nostra sintesi, si solleverebbero mille obiezioni. Attenzione, no, noi siamo favorevoli a una cosa e non all'altra, noi a questa e non a quella, noi a questa sì ma con quest'altra condizione. Insomma, non ne verremo fuori e neanche riusciremo a cogliere bene tutte quante le sfumature. Qualcosa del genere era avvenuto anche per la crisi ariana, dove già in antico, già nel IV secolo, in Occidente si faticava a capire il proliferare di tanti e tanti sottogruppi, cordate, piccoli scismi o grandi scismi. Ecco, lo scisma meliziano avrebbe avuto ad Antiochia un importante ruolo in questa terza fase. Noi non possiamo permetterci adesso di approfondire tutti questi aspetti, perché comunque ne tralasceremmo qualcuno, sarebbe un lavoro più storico che patristico, in senso anche di lettura spirituale, nutriente per il cuore e per la mente, e quindi ritengo che questo specifico approfondimento debba restare per il momento rimandato, almeno rispetto a questa, sede. Però ho scelto due autori importanti, poi sul secondo torneremo anche la prossima volta, l'avete sentito nel titolo, ho detto lo Spirito Santo tra Ilario e Basilio, Ilario di Poitiers e Basilio di Cesarea, evidentemente. Sono autori che hanno operato proprio in questa fase. Diciamo, Basilio scrive nel 60 sul crinale tra la fine della seconda e l'inizio della terza fase, ma ancora non presenta forti i temi dello spirito, anzi quasi non li presenta per niente, mentre Basilio è quello che si sforza di mediare tra le diverse anime del nicenismo e del neonicenismo, cioè dei diversi sottogruppi che in Oriente si erano formati, per proporre una versione, una modalità di comprendere il simbolo niceno, che di fatto era un nuovo simbolo, quello che sarebbe diventato il niceno costantinopolitano due anni dopo la morte di Basilio, perché Basilio muore nel 79 e nell'81 ci sarebbe poi stato il primo grande concilio ecumenico di Costantinopoli. In Oriente, in Occidente invece ci sarebbe stato quello di Aquileia, sempre su temi che avrebbero riguardato la crisi ariana. Allora, di Ilario, cosa è importante sapere per grandissime linee? È importante sapere che è un occidentale di Poitiers. È importante sapere che era erede della grande tradizione occidentale sulla Trinitaria, in particolare si faceva tertulliano, e questo gli permetteva di tenere salda la distinzione tra una sola sostanza e le tre ipostasi, ma come abbiamo già visto con Novaziano, è anche lui un testimone del regresso della dottrina dello Spirito Santo cioè lui sa manovrare gli strumenti di Tertulliano, ma poi propone una dottrina che dello spirito fa volentieri a meno, per ragioni che adesso è difficile stare qui a illustrare. Volevo leggere con voi alcune pagine finali, le ha suggerite sempre il mio maestro, il compianto Manlio Simonetti, dall'ottavo libro del De Trinitate. Questo libro sarebbe stato scritto dopo il suo esilio in Frigia, quindi lui dopo il concilio di Béziers avrebbe avuto una sanzione canonica e fu allontanato dalla diocesi e condannato ad andare nella Pax Orientis, e come succede mille volte, ad Atanasio è successo veramente mille volte, in quei frangenti gli ecclesiastici prendevano coscienza delle divergenze e della ricchezza delle comunità ecclesiali lontane dalla propria origine. Quindi lui cominciò a capire un po' le ragioni degli ariani, almeno di quelli in buona fede, e mise mano al suo trattato sulla Trinità. Quindi abbiamo queste pagine in cui si parla soprattutto del rapporto tra padre e figlio, e ne leggiamo un bel estratto fino a dove abbiamo tempo, perché poi dobbiamo leggere un altro bel estratto anche di Basilio. Questo si focalizza soprattutto sull'esegesi della lettera di Paolo ai Colossesi, 1.15 in particolare, dove si parla di Cristo immagine di Dio, ei contu tevutu auratu, e poi la lettera ai Colossesi 2.8.9, dove si parla della perfetta divinità di Cristo, sempre quindi su base diadica, il padre e il figlio. Una sola pertanto è la fede, professare che il Padre è nel Figlio e il Figlio è nel Padre, Giovanni 14,10, per l'unità dell'inseparabile natura, unità non confusa ma senza divisione, non con mescolanza ma senza differenza, non derivante da congiunzione ma esistente di per sé, non priva di completezza ma perfetta. Infatti c'è nascita, non divisione. C'è il Figlio, non adozione, c'è Dio, non creazione, né Dio è di altro genere, ma il Padre e il Figlio sono una cosa sola. Infatti la natura non si è rinnovata col nascere, così da essere per proprietà diversa da quella che era in origine. Sta parlando ovviamente della generazione eterna del Verbo, non della nascita di Gesù nella carne. Dice, quando il Padre ha generato il Figlio, c'è stata nascita, non divisione, c'è il Figlio, non c'è adozione, c'è Dio, non c'è creazione. Ha perciò questa fede del Figlio che è nel Padre e del Padre che è nel Figlio l'Apostolo, il quale predica che per lui c'è un solo Dio Padre e un solo Signore Gesù Cristo, 1 Corinzi 8,6. Infatti nel Signore Cristo c'è anche Dio e in Dio Padre c'è anche il Signore e l'uno e l'altro sono una cosa sola che è in Dio e l'uno e l'altro sono una sola cosa che è il Signore. Perché dovremmo pensare ad imperfezione per Dio se non ci fosse il Signore e per il Signore se non ci fosse Dio? Sembra un gioco di parole, ma dice. Se l'attributo di Cristo è il Signore, e guardate che quando noi facciamo il Signore in verità, il Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, si riferiscono tutti e tre a Gesù. Io prima di studiare queste cose pensavo che il primo Kyrie fosse al Padre, il secondo fosse al Figlio, infatti si dice Christe, non Kyrie, e il terzo fosse allo Spirito. Invece ho scoperto che sono tutti e tre riferiti al Signore, perché anche Kyrie come Christos, come Christe avvocativo, è un predicato messianico ed è un predicato cristologico riferito a Gesù. Quindi dice, non si può parlare di Dio se Dio non è il Signore, né il Signore è il Signore se non è anche Dio. Quindi il Padre è nel Figlio e il Figlio è nel Padre, questo vuole dire il nostro Ilario. Invece così, poiché l'uno e l'altro sono uno solo, e uno solo è significato nell'uno e nell'altro, e non c'è l'uno e l'altro senza l'uno, l'insegnamento di Paolo non si allontana dalla predicazione del Vangelo, né Cristo che parla in Paolo è diverso da ciò che ha detto quando viveva col corpo nel mondo. Aveva infatti detto il Signore nei Vangeli: procuratevi non il cibo che perisce, ma il cibo che resta per la vita eterna, che darà a voi il Figlio dell'uomo. Questo infatti Dio Padre ha contrassegnato col suo sigillo. Allora gli dissero: che dobbiamo fare per operare le opere di Dio? E disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha inviato. Giovanni 6, 27, 29. Il Signore, spiegando il mistero della sua incarnazione e della sua divinità, ci ha comunicato anche la dottrina della nostra fede e speranza, perché ci procurassimo cibo che non perisce, ma che dura per l'eternità, perché apprendessimo che questo cibo di eternità ci è dato dal Figlio dell'uomo, perché sapessimo che il Figlio dell'uomo è stato contrassegnato da Dio Padre, perché venissimo a conoscenza che opera di Dio è credere in colui che egli ha inviato. E chi è colui che il Padre ha inviato? Certo, colui che Dio ha contrassegnato. E chi è colui che Dio ha contrassegnato? Certo, il Figlio dell'uomo, in quanto dà cibo di vita eterna. E infine, chi sono coloro ai quali egli dà tale cibo? Coloro che si procureranno cibo che non perisce. Così l'effetto del cibo è lo stesso che l'opera di Dio, cioè aver creduto in colui che egli ha inviato. Ma questo lo dice il Figlio dell'uomo. In che modo il Figlio dell'uomo darà cibo di vita eterna? Ma non conosce il mistero della sua salvezza chi non sa che il Figlio dell'uomo, che dà il cibo per la vita, è stato contrassegnato da Dio Padre. Qui perciò ora mi chiedo come si debba intendere che il Figlio dell'uomo è stato contrassegnato da Dio Padre. Per prima cosa bisogna sapere che Dio non ha parlato a sé, ma a noi, e ha adattato la sua parola alla nostra intelligenza, tanto quanto potesse comprendere la naturale debolezza della nostra mente. Infatti, poiché prima era stato ripreso dai giudei perché, professandosi figlio di Dio, si faceva uguale a Dio, egli aveva risposto di fare tutto ciò che faceva il Padre, di aver ricevuto dal Padre tutto il giudizio e di dover anche essere onorato come il Padre. E in tutto ciò, col professarsi apertamente figlio, si era fatto uguale al Padre per onore, potere, natura. Poi aveva detto che, come il Padre ha la vita in sé, così aveva dato al Figlio di avere la vita in sé, Giovanni 5,26, e in questo aveva significato l'unità di natura in forza del mistero della nascita. Infatti il Padre, proprio per ciò che ha, ha significato il Figlio nell'avere, perché Dio non è composto a modo umano, sì che in Lui una cosa sia ciò che Egli ha e altra cosa Egli che ha, ma tutto ciò che è vita, cioè natura perfetta, assoluta, infinita, non costituita da elementi diversi, ma vivente nella totalità. Anche qui vi sta dicendo: io che sono un essere vivente, tuttavia sono distinto dalla mia vita. Io che ho cose sono distinto dalle cose che ho e anche dal mio avere cose. In Dio no, è tutto pura semplicità. Dio è ciò che è e quindi Dio è colui che è. E quindi nel momento in cui fa una cosa, è quella cosa che fa, nel momento in cui ha una cosa, è quella cosa che ha. Poiché questa natura, quale è posseduta, tale anche è stata data, anche se comprendiamo che la nascita del Figlio significa colui cui essa è stata data, tuttavia non comporta diversità di genere, poiché tale è stata data, quale è anche posseduta. Cioè, dice Dio Padre, ha l'essere di Dio, e ce l'ha in modo perfetto e non lo può dare in altro modo rispetto a come ce l'ha. Se Dio dà nella generazione la sostanza divina, la deve dare esattamente come ce l'ha in Lui, come ce l'ha in sé, non degradata, non diminuita, non minorata. E quindi il Figlio è Dio esattamente come il Padre. Questo è il punto a cui Ilario tende. Dopo aver significato in modo così molteplice e specifico la presenza in sé della natura del Padre, il Figlio ha fatto uso di questa espressione: questo infatti Dio Padre ha contrassegnato col suo sigillo, Giovanni 6,27. La natura dei sigilli è tale che riproducono tutta l'immagine della figura che su di essi è stata impressa ed hanno in sé tutto ciò da cui sono stati segnati, sicché come accolgono tutto ciò che su di essi viene impresso, così riproducono da sé tutto ciò che è stato impresso. Di che sigillo sta parlando? È una cosa lontana dal nostro mondo, dalla nostra esperienza, ma era quotidiana nel IV secolo, il sigillo con cui si firmavano le lettere, quello che non solo i nobili, ma chiunque avesse un minimo di potere d'azione, di parola nel mondo antico, faceva, aveva un anello con un sigillo, lo portava all'anulare in una delle due mani e quando doveva vidimare, far vedere che lui voleva, che disponeva una cosa, usava quel sigillo su una sostanza duttile che poteva essere cera lacca, diciamo, terracotta o altre cose duttili ma abbastanza diciamo portabili, non si faceva il sigillo per l'oro o per altro. E quindi in realtà queste parole non forniscono un esempio adeguato della nascita divina. Ecco, arriva a indicarci il punto debole dell'analogia del sigillo, che tutti quanti voi avete già capito. Perché nei sigilli si dà la materia, la diversità e l'impressione grazie alle quali su una natura più tenera si imprime la forma di sostanze più dure. È chiaro, il sigillo è una cosa e la forma che ne viene è un'altra, anzi la forma è proprio l'opposto speculare della forma che sta nel sigillo. Però lui dice, andiamo al punto, capiamo il buono dell'analogia e lasciamo la parte debole. Tuttavia il Dio unigenito è figlio dell'uomo per il mistero della nostra salvezza, volendo significare l'immagine in sé della specificità del Padre, ha detto di essere stato contrassegnato da Dio col suo sigillo, poiché infatti il figlio dell'uomo era sul punto di dare cibo di vita eterna, da queste parole si poteva capire che aveva il potere di dare cibo per l'eternità, colui che recava in sé tutta la pienezza dell'immagine di Dio Padre che lo aveva contrassegnato. Infatti ciò che Dio aveva contrassegnato non riproduceva altro che l'immagine di Dio che aveva contrassegnato, cioè c'è l'immagine perfetta. Arriva alla lettera ai Colossesi, all'immagine di Dio, da questa citazione del sigillo. Quanti di noi avremmo pensato a fare un'esegesi del genere? Pochissimi, forse nessuno, perché? Perché non abbiamo l'uso del sigillo nella nostra esperienza quotidiana. Nel IV secolo ce l'avevano e quindi Ilario coglie il link ermeneutico dal testo di Giovanni al testo di Paolo, che poi è un testo deutero-paolino. Così il Signore ha parlato ai giudei incapaci per la loro mancanza di fede di comprendere le sue parole. A noi, invece, il predicatore della buona novella, in forza dello Spirito di Cristo che parlava per suo tramite, vedete che lo Spirito ogni tanto fa capolino, ha presentato il significato di questa proprietà del Figlio con queste parole. Egli, pur essendo nella forma di Dio, non riservò a sé l'essere uguale a Dio, ma si è annientato prendendo la forma dello schiavo. E chiaramente qui prende un altro testo ancora, un terzo testo, questo dalla lettera ai Filippesi, in cui torna l'idea della forma. Uno che prende la forma di Dio dice, vedete che la mia esegesi è giusta, quella che avevo fatto tra i primi due testi, perché c'è questo terzo testo che dice che si parla proprio di una forma presa da Dio. Da Cristo, che è la forma di Dio. Infatti, colui che Dio aveva contrassegnato col suo sigillo non poteva essere altro che forma di Dio, e ciò che è stato contrassegnato in forma di Dio necessariamente ha impresso su di sé tutto ciò che è di Dio. Perciò l'Apostolo ha definito colui che Dio ha contrassegnato e che è in forma di Dio. Infatti, per esprimere il mistero del corpo assunto e nato insieme con lui, dice: non riservò a sé l'essere uguale a Dio, ma si è annientato prendendo la forma dello schiavo. Infatti ciò che era in forma di Dio, perché Dio lo aveva contrassegnato, era Dio. Ma poiché avrebbe assunto la forma dello schiavo e sarebbe stato obbediente fino alla morte, Filippesi 2,8, non riservando a sé l'essere uguale a Dio, si è per obbedienza annientato per ricevere la forma dello schiavo. Perciò si è annientato dalla forma di Dio, cioè dall'essere uguale a Dio. Infatti non volle riservare a sé l'essere uguale a Dio, anche se era nella forma di Dio e uguale a Dio e contrassegnato come Dio per opera di Dio. Ora mi chiedo se sia Dio di altro genere colui che è Dio in forma di Dio, come quando osserviamo nei sigilli le figure che imprimono e quelle che vengono impresse, il piombo e la cera ricevono su di sé la figura incavata dell'immagine che viene impressa, mentre il ferro e la gemma, il piombo e la cera sono i metalli morbidi, quelli che vengono modellati, mentre il ferro e la gemma sono la materia dei sigilli duri, con punto di fusione alto o altissimo, e quindi adatti a dare una forma senza riceverla, mentre il ferro e la gemma riproducono da sé la forma che recano impressa. Se poi qualcuno sarà stato sciocco e pazzo al punto di credere che Dio forma come Dio da sé qualcosa d'altro che non Dio, e che colui che è in forma di Dio possa, nella sua integrità, essere altro che Dio, costui, dopo il mistero dell'uomo assunto e dell'abbassamento realizzato per obbedienza fino alla morte in croce, ascolterà tutte le lingue degli esseri celesti, terrestri e infernali, proclamare che Gesù è nella gloria di Dio Padre. Ma se rimarrà in questa gloria dopo essere stato forma di schiavo, mi chiedo che cosa rimarrà in tale gloria allora, quando egli è in forma di Dio. Forse Cristo Spirito sarà nella natura di Dio, che è significata nella gloria, mentre Cristo Gesù, cioè l'uomo nato, sarà nella gloria di Dio Padre? E su questa domanda di Lario io direi di fare intanto una pausa con le vostre telefonate e poi eventualmente ci torneremo sulla fine della trasmissione perché poi dobbiamo passare a Basilio. Quindi linea alla regia. Una domanda mi dicono. Pronto?
Sì, la vorrei fare io. E riguardo a quello che le diceva, se Gesù avesse conosciuto il peccato, essendo Dio, avendo la natura divina. Io personalmente vorrei dire questo, poiché Gesù è vero Dio e vero uomo. Penso che Gesù non abbia conosciuto il peccato, però sacrificandosi, rinunciando, cioè scegliendo di non peccare liberamente, proprio sotto l'aspetto umano, perché se si teneva conto della sua natura divina, essendo Dio, non avrebbe certamente conosciuto il peccato, e invece, essendo umano, vero umano, avrebbe potuto conoscere il peccato, invece non l'ha conosciuto, perché umanamente non l'ha voluto conoscere, ha scelto lui liberamente di non peccare. Se guardiamo come Gesù si rapportava figura femminile, era veramente un modo meraviglioso sul piano umano. Ha lasciato che Maria Maddalena lavasse i suoi piedi con le sue lacrime, li asciugasse con i suoi capelli e poi li profumasse. E Gesù ha accettato quella cosa a livello umano, però era un atto che lui ha sublimato, perché guardava la figura femminile in una maniera sublime da uomo. E la donna per Gesù veniva rispettata al massimo, quindi la donna era mamma, era sorella, era amica. Quindi Gesù come uomo non poteva mai conoscere certi peccati, perché l'ha scelto lui, secondo me, liberamente, come liberamente ha scelto di morire in croce, perché ci sono stati dei momenti a livello umano che Gesù ha detto: Padre, se puoi allontana da me questo calice, ma poi per amore verso di noi, lui ha scelto di affrontare il sacrificio del Calvario, della croce. Quindi penso questo, che Gesù per tanti aspetti era divino, per esempio per fare i miracoli, solo come Dio poteva compiere i miracoli, guarire il cieco, guarire gli zoppi, guarire i lebbrosi, come Dio. Ma tante scelte di vita di Gesù sono state fatte a livello umano, ed è per questo che noi dobbiamo dire grazie alla figura di Gesù. Io quante volte ho sempre detto ai miei alunni: bene, non volete vedere la figura di Gesù sul piano divino, ma guardatelo sul piano umano. Non potete negare la figura storica di Gesù. Gesù è esistito veramente, Gesù è nei libri di storia, Gesù ha vissuto umanamente come potete vivere voi, ha fatto delle scelte ideali, lui ha scelto il bene, e magari in quel periodo, no? Tanti, anche gli apostoli.
Mi spiace perché mi stavo appassionando, ecco. Comunque penso di aver capito, ringrazio la Signora anche per la chiarezza dell'esposizione, la dolcezza e la passione, il trasporto che evidentemente traspariva dalla sua loquela. Sì, io sono fondamentalmente d'accordo su tutto, e mi sembra anche di aver detto, forse in modo meno chiaro, meno coinvolgente, tutto ciò che la Signora ha precisato. Vorrei cogliere l'occasione, e chiudo per poi andare avanti, per ricordare che l'umanità di Cristo, dal punto di vista, ecco, dell'elaborazione dottrinale, quindi il catechismo come lo conosciamo noi, non quello che pensavano i singoli padri, che avevano tutte opinioni diverse, non necessariamente collimanti su ogni punto, però la dottrina che abbiamo noi è che l'umanità di Cristo è sì completa e uguale alla nostra in tutto, tranne che nel peccato, ma questo tranne che nel peccato va inteso in senso radicale, non solo perché non peccò come se fosse stato un accidente, e non tanto nel senso che l'umanità non potesse peccare, l'umanità di Cristo non potesse peccare, su questo ho cercato di dare una risposta mediana che penso sia quella della migliore patristica, quanto perché non aveva il peccato originale, sempre in termini di catechismo attuale, cioè Cristo è Immacolata Concezione con e come Maria, e prima di Maria, anzi Maria è Immacolata Concezione per i meriti di Cristo, che lo è prima e più, tra virgolette, di lei, più perché lo è per meriti propri, anche se dati ante previsa merita, ma la questione in termini esperienziali qual è? È che noi nel peccato, senza la grazia di Dio, non possiamo resistere. Quando Cristo dice senza di me non potete far nulla, dice proprio questo. La vostra esperienza del male, per come siete fatti voi, è tale che se vi trovate voi e il diavolo da soli, voi perdete, non avete possibilità, perché avete ancora la vecchia slogatura. Nel momento in cui, quella del peccato originale, del primo, diciamo sì, del primo peccato per verità, anche se il discorso sarebbe lungo, quello che Cristo fa è portare uno stato di grazia per il quale, volendo, si può non peccare. E questo poi ci porterà allo stato di gloria in cui non si potrà più peccare. Ci si troverà veramente ad aver compiuto anche noi il percorso dell'umanità di Cristo, che è quello che ha fatto anche Maria, per cui le nostre tante volontà umane saranno tutte perfettamente collimanti con l'unica grande volontà di Dio, e vorremo tutti quanti indefettibilmente il bene, come descrive Dante nella negli ultimi campi del suo poema. Quindi ecco, per dire, Cristo sì, ha fatto le nostre scelte, ha fatto scelte come le abbiamo fatte noi, e difendo questo aspetto, Cristo ha compiuto delle scelte faticose con la sua libertà umana, non perché fosse nell'unione ipostatica fu una passeggiata per lui, ma la sua condizione non è esattamente quella in cui siamo noi. Tutti noi nasciamo con il peccato originale e solo per la sua grazia diventiamo capaci in questa vita di non commettere il male, se vogliamo, e sempre con la sua grazia. È una situazione tutta diversa. Ecco, quello svantaggio di partenza Cristo non lo ha mai conosciuto, come non lo ha conosciuto Maria, e anche lei comunque ha dovuto lottare, che anche lei si trovava in uno stato di poter non peccare, non di non poter peccare. Questo significa, diciamo, nel paradigma agostiniano almeno, la situazione della grazia, che non è ancora la situazione della gloria, nella quale non si può più peccare. È chiaro che detto di Maria è una cosa, detto di Gesù, che oltre a essere Immacolata Concezione è anche in unione ipostatica con la seconda persona della Trinità, è un po' diverso. Però con le precisazioni che avevo fatto prima, cioè il fatto che la volontà umana costantemente in Cristo si conforma a quella divina, approfondendo il mistero della relazione tra le due e tra la divina e il Padre, questo permette di tenere in piedi, almeno mi sembra, le considerazioni che facevo io e anche quelle che faceva l'ascoltatrice, che torno a ringraziare e a salutare. Passiamo adesso invece al testo di Basilio che leggiamo oggi. Di Basilio adesso non dico praticamente niente, intanto perché abbiamo già detto qualcosa molto meglio di come posso fare io con la professoressa Giannella a dicembre, e poi perché torneremo su Basilio ancora la prossima volta. Adesso leggiamo soltanto un'omelia, se ci riusciamo, abbiamo ancora una mezz'oretta, mi piacerebbe leggerla tutta e fare qualche telefonata se ne avete ancora. Quindi questa omelia è tutta quanta su un versetto del Vangelo secondo Giovanni, e l'omelia su In principio era il Verbo. L'omelia è sul primo versetto del Vangelo di Giovanni. È un testo di altro tipo rispetto a quello di Ilario, proprio perché è un'omelia. Ilario scrive un trattato polemico. Chiaramente anche in Basilio trovate la temperatura anti-ariana, il retrogusto, lo sentite che parla in un contesto in cui gli ariani ci sono e sono tanti, e si fanno sentire non come in Occidente, si fanno sentire a livello di cattedra episcopale. Lui parlava con dei confratelli che chiedevano la promozione dell'arianesimo a Nomeo, e molto più numerosi di questi i confratelli che si erano divisi in omeusiani, omei le singole cordate legate a personalismi. Quindi anche se è un'omelia di afflato più pastorale, si parla di un tema altamente teologico e dottrinale, però magari in modo un po' più piacevole di quanto sia stato, di quanto lo abbia fatto Ilario nel suo De Trinitate. Ogni parola dei Vangeli, comincia infatti Basilio, è di significato più elevato degli altri insegnamenti dello Spirito. Notate quante volte lui nominerà lo Spirito, Basilio nomina lo Spirito, quindi neanche se ne parla tanto dello Spirito, perché si parla del Verbo e di Dio, però quante volte si parla dello Spirito? Perché in quelli il Signore ci ha parlato per mezzo dei profeti, i suoi servi, mentre nei Vangeli ci ha parlato di persona, bellissimo, autoprosopos. Nel messaggio evangelico poi il più eloquente e chi ha parlato più forte di ogni udito e più alto di ogni intelligenza è Giovanni, il figlio del tuono. Del prologo del suo Vangelo abbiamo udito poco fa la lettura: in principio era il Logos era presso Dio e il Logos era Dio. So che anche molti estranei alla parola di verità e pieni di orgoglio per la sapienza profana, hanno ammirato queste parole e hanno avuto l'ardire di frammischiarle alle loro opere. Il diavolo, infatti, è un ladro che divulga ai suoi ministri le nostre verità. Ma se la sapienza della carne ha ammirato a tal punto il valore di queste parole, che cosa faremo noi, i discepoli dello Spirito? I discepoli dello Spirito. Se le staremo a sentire con superficialità e considereremo di poco conto il loro significato? E chi è tanto insensibile da non essere colpito dalla bellezza del pensiero e dall'inaccessibile profondità della dottrina e da non desiderarne la vera comprensione? Infatti non è gravoso ammirare le cose belle, ma comprendere adeguatamente ciò che abbiamo ammirato, questo sì, è penoso, è difficile da realizzare. Come dire, vai a un concerto di musica classica, anche se sei un profano, puoi restare ammirato della bellezza della musica, altro è capire che cosa hai ascoltato e perché ti è piaciuto. Dovresti diventare un musicista per questo. È la distanza che c'è tra l'essere ammirati di una bella musica e il diventare un musicista è quello che passa tra l'essere colpiti dalla parola di verità e magari convertirsi e poi arrivare a capire la dottrina della generazione del figlio, per esempio, ciò di cui parla questo brano. Non c'è nessuno, infatti, che non apprezzi oltre misura questo sole sensibile, traendo diletto dalla bellezza e dalla grandezza, dalla regolarità dei raggi e dallo splendore della luce, ma se uno cercherà di affiggere con troppa intensità lo sguardo dei suoi occhi in quella circonferenza, non soltanto non riuscirà a scorgere ciò che desidera, ma danneggerà l'integrità della vista. Tale sensazione mi sembra di provare nella mente ora che cerco di spiegare in modo adeguato il controverso significato delle parole che ci vengono proposte. Prima citavo Dante en passant e Dante infatti parla di questo, tutta la sua ultima ascensione nell'Empireo è un ficcare lo sguardo nell'alto lume che poi rende più forte lo sguardo e permette, ma in quella circostanza, non nel lume naturale del sole, di proseguire nella contemplazione. Niente, è solo un link per dire, vedete, l'immagine del sole come attraversa le epoche e le culture. In principio era il Logos. Chi può comprendere convenientemente ciò che riguarda il principio? E quali parole adatte potrà trovare per poter esprimere ciò che avrà pensato? Sul punto di trasmetterci l'insegnamento relativo alla teologia del Figlio di Dio, Giovanni non ha assegnato al Logos altro principio che il principio di tutte le cose. Cioè Basilio sta dicendo, cominciamo a chiarirci sui termini, principio vuol dire tante cose, che cosa intendiamo qui per principio? Infatti lo Spirito Santo sapeva che alcuni avrebbero cercato di insidiare la gloria dell'unigenito e sapeva in anticipo che alcuni ci avrebbero opposto i loro sofismi escogitati per la rovina di quelli che avrebbero prestato loro ascolto. Se è stato generato non esisteva e prima di essere stato generato non esisteva, ha tratto sussistenza dal nulla, le tre proposizioni ariane radicali che in realtà negli anni 60 pochissimi andavano ormai in 60-70 quando può essere stata pronunciata questa maniera, pochissimi andavano pronunciando così, lo stesso Ario solo all'inizio degli anni 20 le diceva così queste cose, poi aveva smussato anche lui gli spigoli. Ecco che cosa proferiscono alcune lingue che la capacità di fare bei discorsi ha reso aguzze più di ogni spada a due taglie, perché a nessuno fosse lecito fare tali affermazioni, prevenendolo lo Spirito Santo dice tramite il Vangelo che in principio era il Logos. Se ti terrai stretto a questa parola non subirai alcun danno dagli ingannatori. Se infatti uno di quelli ti dice se è stato generato e non esisteva, tu rispondi, in principio era. Ma egli obietta, come era prima di essere stato generato, ma tu non ti staccare da quella parola, era, e non lasciare quell'espressione, in principio, perché noi non possiamo comprendere la punta estrema del principio e non possiamo trovare ciò che è oltre il principio. Nessuno ti inganni con la varietà di significati della parola. Infatti in questa nostra vita ci sono molteplici principi di molte cose, ma uno solo è il principio che sta su tutti, quello al di là di tutti. È scritto nei proverbi, principio di una buona via, Proverbi 16,5, ma il principio della via è il primo movimento da cui cominciamo il viaggio e di cui è possibile trovare ciò che sta prima, cioè prima di fare il viaggio io sto fermo. Principio della sapienza è il timore del Signore, Salmo 110,10, ma c'è qualcosa d'altro che precede anche questo principio. Infatti il principio della comprensione delle arti è l'insegnamento dei primi elementi e un elemento della sapienza è il timore del Signore. Ma c'è qualcosa di anteriore a questo principio, la costituzione dell'anima di chi non è stato ancora istruito e non ha ancora appreso il timore di Dio. Diciamo principi anche le autorità politiche e gli onori più elevati, ma questi principi sono principi di qualche cosa e ognuno in relazione a qualche cosa, come dire, il prefetto è tale in questa città, il giudice sta in quel tribunale. Sono principi, sì, ma relativamente a qualcosa, non sono assoluti, dice Basilio. Principio della linea è il punto, principio della superficie la linea, principio del corpo la superficie. È tipico di Basilio metterci queste nozioni dal mondo scientifico, filosofico. E principio di un discorso completo sono i vari elementi di cui è composto. Ma neppure di tal genere è quel principio. Infatti con nulla è connesso, da nulla dipende, con nulla viene osservato, ma è libero, indipendente, non correlato ad altro. Invalicabile da parte del pensiero perché non può essere oltrepassato coi ragionamenti e non è possibile trovare qualcosa che gli stia al di là. Se infatti cercherai di oltrepassare con l'immaginazione il principio, troverai che sempre ti precede e per primo si fa incontro ai ragionamenti. Lascia che la tua mente corra quanto vuole e tenda alla realtà superiore. Poi dovrai constatare che, dopo aver molto errato e vagato a vuoto, torna nuovamente a se stessa, perché non può far sì che il principio le stia dietro. Perciò troviamo che il principio è sempre al di là e al di sopra del nostro pensiero. Perciò, in principio, era il Logos. Oh, meraviglia! Come tutte le parole si connettono fra di loro con lo stesso valore. Infatti, era ha lo stesso peso di in principio, lo stesso significato. Dov'è il bestemmiatore? Dov'è la lingua nemica di Cristo che dice c'è stato un tempo in cui non esisteva? Ma ascolta le parole del Vangelo, in principio era. Se era in principio, quando mai non è esistito? Debbo lamentare l'impietà di costoro o provare disgusto per la loro ignoranza? Ma prima di essere stato generato non esisteva. Ma tu sai quando è stato generato perché possa apporre al tempo il prima? Infatti prima di è espressione con valore temporale che fa precedere una cosa rispetto a un'altra per antichità. Ma come è ragionevole pensare che il creatore del tempo abbia la generazione soggetta a definizioni temporali? Perciò era in principio. Se non ti staccherai da era, non darai possibilità di accesso all'empia bestemmia. Come infatti i naviganti attaccati a due ancore non tengono in alcun conto la violenza delle onde, così anche tu, questo profondo turbamento che è sopraggiunto alla vita per la malvagità degli spiriti e sconvolge la fede di molti, lo potrai disprezzare se terrai l'anima ben ancorata alla sicurezza di queste parole. Vedete che bello questo scorcio pastorale, lì che si preoccupa non solo dei vescovi e dei preti, ma della gente che lo sta a sentire, la gente che dice, ma Gesù è Dio o no? Fatemi capire come stanno le cose. E dice, guardate le ancore, guardate le barche in mare, se sono ancorate in due punti, non temono la tempesta quale che essa sia. E così anche voi, avete queste due ancore, una è la parola era e l'altra è l'espressione in principio. Ancoratevi a queste due e gli ariani non li sentite neanche arrivare. La nostra mente ricerca chi era in principio? Il Logos è scritto. Quale Logos? Quello dell'uomo? Quello degli angeli. Perché l'Apostolo ci ha fatto capire che anche gli angeli hanno la loro lingua quando ha detto se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli. Ecco qui, come prima con Ilario era il sigillo che ci sfuggiva, qui è la barriera linguistica che non ci permette di capire cosa sta facendo Basilio. Sta facendo quello che ha già fatto col principio, quindi disambiguare, come diciamo noi in gergo googolesco, ma disambiguare sulla base della polisemia di Logos. Logos non significa soltanto il verbo del prologo giovanneo, significa anche la parola, anche se i Vangeli usano più spesso rema per dire parola che Logos. Nel linguaggio comune Logos significa ragionamento, discorso, parola, voce e tante altre cose. E quindi lui, e poi di chi è questo Logos? C'è il Logos degli uomini, c'è il Logos degli angeli, c'è il Logos di Dio, insomma c'è molto da disambiguare e Basilio lo fa da par suo. Ma è duplice il significato di Logos, c'è infatti quello che viene emesso con la voce e che dopo essere stato proferito si dissolve nell'aria, c'è poi quello interno, immanente nel nostro cuore, quello del pensiero. Quindi lui si limita qui a distinguere tra la parola pensata, tra il pensiero e la parola pronunciata. Ce n'è un altro, il discorso fatto con artificio. Guarda che non ti tragga in errore l'equivocità della parola, come infatti poteva esistere in principio il logos dell'uomo se l'uomo ha avuto inizio dalla nascita in secondo tempo? Prima dell'uomo sono esistite le fiere, prima dell'uomo gli armenti, tutti i serpenti, tutti gli animali terrestri ed acquatici, gli uccelli del cielo, gli astri, il sole, la luna, le piante, i semi, la terra, il mare, il cielo, sembra di leggere Darwin qui. Perciò il logos dell'uomo non esisteva in principio e neppure quello degli angeli. Infatti tutta la creazione è posteriore ai tempi, perché ha ricevuto il principio dall'essere del creatore. Quanto al logos che è nel cuore, anch'esso è più recente di ognuna delle cose pensate. Ma apprendi il logos quale si conviene a Dio. Infatti Giovanni, parlandoti dell'unigenito, lo ha definito logos. Così poco dopo lo dirà luce, vita, risurrezione. Ma tu, a udire luce, non corri col pensiero a questa luce sensibile, visibile agli occhi, né a udire vita pensi a questa vita comune, che è anche degli animali privi di ragione. Così, anche ad udire Logos, sta attento che la debolezza della tua intelligenza non ti tragga a concetti volgari e terra terra. Ricerca invece il significato della parola. Perché Logos? Perché risulta evidente che è venuto fuori dal pensiero. Ora sul pensiero, qui si parla di ennoia. È chiaro che sembra che la vecchia radice valentiniana abbia poi portato frutti ancora nel terzo o quarto secolo, ma questo, non possiamo dilungarci su questo. Perché Logos? Perché è stato generato impassibilmente. Perché Logos? Perché è immagine di colui che l'ha generato, che rivela interamente in sé il genitore, senza dividere nulla da quello e sussistendo perfetto di per sé. Così anche il nostro logos riproduce completamente il nostro pensiero. Infatti noi proferiamo con la parola ciò che abbiamo pensato nel cuore e ciò che abbiamo detto è immagine del pensiero che è nel cuore. Infatti il logos procede dalla pienezza del cuore. Ecco, qui c'è una citazione manomessa perché il Vangelo dice la bocca parla dalla pienezza del cuore, to stoma la lei, e questo invece ha detto il logos procede dalla pienezza del cuore. È funzionale, diciamo, questa parafrasi è funzionale al suo discorso. Il nostro cuore è come una fonte e il logos proferito è come un ruscello che scorre da questa fonte. Tale è ciò che scorre, quale ciò che prima è stato emesso. E quale è ciò che è nascosto, tale è anche ciò che appare. Giovanni ha detto Logos per presentarti la generazione impassibile del Padre, per spiegarti la sussistenza perfetta del Figlio, per dimostrarti con questi concetti la congiunzione intemporale del Figlio col Padre. Infatti anche il nostro Logos è prodotto del pensiero, generato impassibilmente, ma non perché non viene staccato, non viene diviso, non scorre. Ma il pensiero, rimanendo integro nella sua costituzione, produce il logos intero e perfetto. E il logos, venuto fuori, contiene in sé tutto il significato del pensiero che l'ha generato. Questo dice anche come filosofia del linguaggio, diciamo. Quando viene fuori la parola non fa menomazione al pensiero e anzi rispecchia pienamente il pensiero. Poi, avrebbe detto Agostino, la parola umana chiaramente si esaurisce nella voce, non resta nell'aria, la parola divina invece resta in eterno, c'è quest'altra enorme differenza. Per la dottrina dell'unigenito, continua Basilio, assumi dalla parola logos tutto ciò che si addice alla divinità e tieniti lontano ed evita con ogni accorgimento ciò che invece ti apparirà inadatto e sconveniente. In principio era il logos. Se avesse detto in principio era il figlio, con la parola figlio si sarebbe insinuata in te l'idea della passione, perché presso di noi chi genera, genera col tempo e genera con passione. Il significato di passione l'abbiamo visto, si intende sia la passione materna nel parto, sia la passione paterna nel coito, e comunque si parla del tempo del concepimento, della maturazione, della gestazione, del parto, della crescita. Tutto ciò non avviene nella generazione divina. Per questo, dice Basilio, Giovanni ti ha prevenuto, e dicendo logos ha corretto in anticipo le interpretazioni sconvenienti per conservare illesa la tua anima, e il logos era presso Dio. Ancora una volta era, a causa di coloro che bestemmiando dicono non esisteva. Dov'era il logos? Non in un luogo, perché non si può racchiudere in un luogo ciò che è incircoscritto. Ma allora dov'era? Presso Dio, dice Giovanni. Ma né il padre sta in un luogo, né il figlio è compreso in un ambito e in una data delimitazione. Ma come il padre è illimitato, così anche il figlio è illimitato. Tutto ciò che potrai pensare e dovunque ti potrai spingere col pensiero, tutto troverai pieno di Dio. E dovunque troverai estesa insieme l'ipostasi del figlio. E il logos era presso Dio. Ammira l'esattezza di ogni parola. Non ha detto il logos era in Dio, ma presso Dio, per presentarci il carattere distintivo dell'ipostasi. Ecco qui, vediamo Basilio, questa cosa già in Ilario non c'era, Ilario era tutto sul il figlio in Dio, il padre e Dio nel figlio, secondo il dettato giovanneo. Qui invece il dettato giovanneo non viene preso dal discorso sacerdotale, ma dal prologo, dove si parla del presso. E perché allora Basilio enfatizza il presso rispetto allo stato in luogo, diciamo, per presentare la sua dottrina delle ipostasi in un contesto in cui quella dottrina non è più pacificamente ricevuta, anche se ha radici antiche, ha radici almeno origeniane in Oriente, però all'epoca di Basilio non è più pacificamente ricevuto il fatto che l'ipostasi sia distinta, l'ipostasi del figlio da quella del padre. Non ha detto in Dio per non offrire il pretesto di confondere l'ipostasi. Infatti è empia bestemmia anche quella di coloro che cercano di confondere ogni cosa e affermano che padre, figlio e Spirito Santo sono solo un sostrato e che nomi diversi vengono attribuiti ad un'unica entità. Il sabellianesimo, è un'empia eresia anche questa. Si tratta di malvagia impietà, da fuggire non meno di quella che empiamente asserisce che il figlio di Dio è per sostanza diverso da Dio Padre. E il Logos era presso Dio. Dopo aver fatto uso della parola Logos per presentarci l'impassibilità della generazione, subito dopo ha posto riparo al danno che può venire a noi da questa parola, e quasi strappandola dalla calunnia dei bestemmiatori, che cos'è, dice Giovanni, il logos? Il logos era Dio. Non escogitare differenze di parole, non addossare con i tuoi raggiri qualche bestemmia all'insegnamento dello Spirito. Hai la sentenza, sottomettiti al Signore. Il logos, Dio, questo era in principio presso Dio. Di nuovo, in poche parole, l'Evangelista riassume tutta la dottrina che ci ha trasmesso riguardo all'unigenito. Chi è questo? Questo, il Logos, Dio. Dopo, infatti, che ti ha esposto il concetto su di lui, quasi imprimendo nella tua anima con l'insegnamento ciò che ignori e facendo abitare il Logos Cristo nel tuo cuore, dice questo. Che è questo? Non guardare fuori, cercando chi te lo indichi con una dimostrazione, ma entra nell'intimo della tua anima. E quello che hai appreso essere Dio, che è in principio, che è venuto fuori come Logos, che è presso Dio, questo riconosci e... incontrate oggi questi inconvenienti tecnici. E riprendo da dove avevo lasciato. Non guardare fuori, cercando chi te lo indichi con una dimostrazione, ma entra nell'intimo della tua anima e quello che hai appreso a essere Dio, che è in principio, che è venuto fuori come Logos, che è presso Dio, questo riconosci e, attonito, adora come tuo Signore, consapevole che chi ha preso posto in te col suo insegnamento, questo era in principio, cioè sempre presso Dio, suo Padre. Conservate queste poche parole come sigillo impresso nella vostra memoria. Esse saranno baluardo infrangibile contro gli assalti di chi vi insidia. Esse sono protezione salutare delle vostre anime contro chi le aggredisce. Se uno si presenta a dirti, dato che non esisteva è stato generato, se infatti fosse esistito, come mai sarebbe stato generato? Respingi come voce demoniaca la bestemmia contro la gloria dell'unigenito e tu ritorna alle parole del Vangelo. In principio era il Logos era presso Dio e il Logos era Dio. Questo era in principio presso Dio. Ripeti per la quarta volta era e renderai vano il loro non esisteva. Restino questi incrollabili i fondamenti della fede. Su questi, se Dio ce lo concederà, edificheremo il resto. Non è possibile infatti spiegarvi tutto in una sola volta per non rendere inutile con un discorso troppo prolisso ciò che laboriosamente avete messo assieme. Vedete che bella nota anche di pedagogia pastorale. Infatti, ad una mente sfinita per voler ammassare tutto in una volta, succede come allo stomaco che, per eccesso di sazietà, non può digerire tutto il cibo che ha ingurgitato. Invece io mi auguro che voi proviate diletto per il sapore e utilità per la digestione. Dal canto mio sono sempre pronto a somministrarvi il resto nel Signore nostro Gesù Cristo, cui è gloria e potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, così finiva questa bella omelia di Basilio sul primo versetto del Vangelo di Giovanni, super in principio ad verbum. Sono le 19:25, evidentemente non c'è spazio per altre telefonate, me ne rammarico, però volevo farmi perdonare con una nota di colore che vi lascio alla fine come saluto in attesa di riascoltarci, se Dio vuole, il 21 marzo 2021 per la 50ª puntata di Padre Nostro. Una nota di colore che è questa: il regresso dello spirito, vi ho detto, è cosa comune, cosa costante. Però tante volte da studioso mi sono anche chiesto, ma possibile nel momento in cui uno ha letto Tertulliano, ha letto Origene, che problema c'è nello scrivere un trattato includendo anche un bel capitolo sullo Spirito Santo scritto bene? Perché nonostante tutto ciò ancora di tanto in tanto c'è questo regresso pneumatologico? E mi ha sorpreso non più tardi di una settimana fa ascoltare un gospel di Elvis Presley, o meglio un'interpretazione di Elvis di un gospel precedente a lui, che è Milky White Way, forse lo conoscete, anche piuttosto famoso, fu pubblicato nel 45 giri all'epoca con Swing Low Sweet Chariot, un altro famosissimo spiritual, in questo testo si dice: sì, quando camminerò per la Via Lattea, Signore, uno di questi giorni mi unirò a quella truppa cristiana, uno di questi giorni saluterò mia madre, verrò a stringerle la mano, eccetera eccetera, e poi incontrerò Dio Padre e Dio Figlio. Sì, incontrerò Dio Padre e Dio Figlio, bene 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 bene, mi siederò e racconterò a lui le mie pene, eccetera eccetera, e poi continua la canzone. Ma lo Spirito Santo addirittura ha ripetuto un verso due volte, e come se diciamo avesse dovuto a sistemare la metrica, invece di mettere nel secondo lo Spirito Santo. Sono andato a ricercarmi un po' di storia del testo, questa ve la lascio come domanda aperta, magari qualcuno mi sa anche rispondere, perché la canzone non è di Elvis, la canzone è dei Coleman Brothers ed è di una ventina d'anni precedente, negli anni 40 è stata fatta, poi nel 47 è stata portata dai Trumpeteers al successo, e Elvis l'ha presa una dozzina d'anni più tardi, una tredicina d'anni più tardi. Però nella versione dei Coleman Brothers che ho trovato su YouTube, quei due versi sul padre e sul figlio non ci sono proprio, almeno non mi pare di averli sentiti, quella loro voce un po' particolare. Quindi la domanda è: chi ha aggiunto, se sono stati aggiunti questi due versi, e perché non c'è lo Spirito Santo anche questa volta? Ecco, spero di aver disteso un po' dopo tanta letteratura cristiana antica con questa nota di colore, per dire anche che a tutti quanti, anche a chi scrive un testo, un inno sacro religioso, può passare di mente che c'è uno Spirito Santo, anche se facendosi il segno della croce poi evidentemente lo menziona. Però vedete, le cose andavano così nel IV secolo e sono andate così anche nel XX. Del XXI siamo responsabili noi altri. Con questo è tutto, io torno a salutarvi augurandovi un buon inizio di Quaresima, ormai avviato da tutti. Ci sentiamo su questa frequenza per la 50ª puntata di Padre Nostro, se Dio vuole, il 21 marzo 2021. Da Giovanni Marco Tullio, la linea alla regia.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.